Volevo leggere la prima parte per ricordare e poi la meditazione sarà più sulla seconda parte del capitolo che la prima parte. Allora leggo da 1 Corinzi capitolo 10, leggo da versetto 1. 1 Corinzi 10, 1. Non voglio infatti che ignorate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battizzati nella nuvola e nel mare, per essere di Mosè. Mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla rocca spirituale che li seguiva. E questa roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque. Infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive, come lo furono costoro, e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto. Il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, e ne caddero in un giorno solo 23.000. Non tentiamo il Signore, come alcuni di loro tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono stati scritti per ammonire noi, che ci troviamo nelle fasi conclusive delle epoche. Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché ne possiate sopportare. In questi versetti troviamo, in pochi versetti, la storia del popolo ebraico nel deserto. Il popolo che è stato liberato dalla schiavitù di Egitto. Dio ha dimostrato la sua potenza attraverso le piaghe contro gli egiziani, fino al punto che alla decima piaga Faraone ha spinto questo popolo schiavo fuori dal suo paese, e così questo popolo doveva riconoscere Dio, la potenza di Dio, la salvezza di Dio. Eppure una buona parte di loro non lo conosceva, non lo credeva, non erano piaciuti a Dio, ma apparentemente erano salvati come tutto il resto. Ma poi, attraverso il tempo nel deserto, quante prove, quante tentazioni, quante ribellioni, mormorire, lamenti e altre cose del genere, che provocava l'ira di Dio contro questo popolo. A un certo punto nel deserto Dio ha detto a Mosè: basta con questa gente, lasciamoli stare, faccio un popolo con te e la tua famiglia, ricomincio da capo perché non vale la pena. E Mosè comincia a fare l'avvocato davanti a Dio, dicendo: oh Signore, che cosa direbbe le nazioni intorno se dovessi fare così? Tu che hai liberato questo popolo, tu che li hai fatto sopravvivere nel deserto tutti questi anni, avranno da dire qualcosa contro di te. E in qualche modo Mosè è riuscito a convincere Dio di non distruggere tutto il popolo. Ma durante gli ultimi 37-38 anni del vagomandaggio nel deserto, la generazione che aveva 20 anni all'uscita dall'Egitto sono stati sepolti nel deserto. L'ultima ribellione loro, beh, l'ultimo non lo so, ma quello grosso era, Dio era pronto a farli passare nella terra promessa. Oh, sono giganti, non possiamo affrontarli. Ma Giosuè e Caleb, se Dio lo dice, possiamo. E di tutto il popolo che aveva più di 20 anni all'uscita dall'Egitto, Giosuè e Caleb erano i due più grandi che sono entrati nella terra promessa. Perché? Perché prendevano per Dio in parola. Ma quanti di quella generazione che aveva visto ribellava, diceva: no, Dio non può fare. Chi pensa di stare in piedi, chi pensa di credere, guardi di non cadere. Un versetto molto corto, ma abbastanza preciso. Diciamo di credere, ma come viviamo la nostra fede? Pensiamo di credere perché un giorno abbiamo ripetuto una preghiera detta da qualcun altro? La nostra vita si è trasformata, è cambiato. E il credo che abbiamo oggi è maturato, è più forte adesso che era quando abbiamo creduto. La fede, credo, è simile all'amore. E con il tempo si matura, cambia, diventa più reale, più fermo. Quando ci siamo sposati, eravamo innamorati, ma quanto è l'amore che è cresciuto dall'inizio, che ha superato l'amore dell'innamoramento. E noi che siamo sposati da 10, 20, 40. Riusciamo a capire un po' di più la realtà di quello che sto dicendo. E la fede, quando abbiamo creduto, era fantastico come essere innamorati. Ma poi, maturando nella fede, è la fede più sicura. Noi siamo sicuri che cosa fa il Signore. O abbiamo più dubbi? E forse questo spiega un po' la situazione, perché certi rinnegano. Perché uscendo dall'Egitto scommetto che tutti gli israeliti avranno detto «Sì, crediamo! Sì, 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 sì! Andiamo!» Ma due giorni dopo, quando avevano il Mar Rosso davanti e l'esercito di Faraone dietro, «Ah, che cosa facciamo? Ah, moriamo per sicuro!» Uno era molto emotivo. Qualcuno ha menzionato Salmo 39 stamattina. C'è un altro versetto che non mi ricordo il riferimento, dove dice: sta fermo e vedi la salvezza del Signore. A volte facciamo troppo chiasso che non riusciamo a sentire come il Signore sta guidando nella nostra vita. Noi crediamo di essere salvati perché abbiamo pregato una preghiera o perché crediamo? Sì, quando ho pregato, credevo. Ma siamo o basiamo la nostra fede su quell'esperienza lì? Ma quanto reale è la fede nella nostra vita odierna? E questa è una differenza grossa. E credo che questo è l'esempio che Paolo vuole comunicarci in questi primi versetti di 1 Corinzi 10. La tentazione. State tranquilli. Non vi preoccupate, perché la tentazione arriverà. Se chiedete, Signore, tieni lontano da me la tentazione, non credo che il Signore risponderà a quella preghiera. Signore, non permetti che Satana mi tenta. Non credo che risponderà a quella preghiera. Ma il versetto 13 ci spiega come lui ci aiuta ad affrontare la tentazione. Quando dice: nessuna tentazione vi ha colti che non sia che non sia umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre la vostra forza, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché possiate sopportare, che cosa? La tentazione. A volte la tentazione sembra così forte. Sembra di voler sopraffarci. Ma in quei momenti è perché stiamo aspettando, stiamo cercando come Dio vuole liberarci da questa tentazione? O cerchiamo di lottare contro le tentazioni con la nostra forza? Perché cambia tutto. Dio ci dà delle promesse qui. Le tentazioni che ci colga sono tentazioni umane. Non avremo le tentazioni che gli angeli avevano. Non avremo le tentazioni che Gesù aveva. Anche se le tentazioni di Gesù erano umane. Le tentazioni che vengono sono umane, sono sul nostro livello, non sono troppo alti per noi. Però Dio è fedele. Che cosa vuol dire Dio è fedele? Quando è l'ultima volta che avete pensato della fedeltà di Dio e quanto Dio è fedele? Dio non tradisce mai. Dio è sempre rispettoso alla sua parola. Rispetta sempre le sue promesse. Lui non ci tradisce mai. Dio è fedele. E in questo contesto della tentazione, non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. Le tentazioni che avremo o che abbiamo sono sempre entro le nostre forze, non va oltre. Perciò, con la tentazione, Dio ci dà una via di uscirne, in modo di poter sopportare la tentazione. E fratelli, forse non è il versetto più bello della parola di Dio, ma quando ci rendiamo conto della bellezza di questo versetto, quanto bello è, quanto prezioso diventa. Dio non è ignoro alle nostre tentazioni, ignaro alle nostre tentazioni. Perciò, miei cari, fuggite l'idolatria. Nel mondo antico di Corinto, l'idolatria era una cosa che si vedeva da tutte le parti. La città di Corinto aveva diversi tempi o templi di idolatria. E non a parlare della montagna dietro la città, dove c'era il tempio di Epafrodita. E nella idolatria di tutti questi tipi di dei, idoli, c'era una marea di passioni carnali che potevano soddisfare sotto la protezione della religione. È questo che Paolo dice anche noi oggi. Cari, fuggite l'idolatria. Fuggite le cose che diventano così imponente, che prendono il posto di Dio nella tua vita. Potrebbe essere una religione organizzata, ma temo che possiamo anche costruire degli idoli nella nostra vita. Potrebbe essere la nostra famiglia, potrebbe essere i nostri figli, potrebbe essere il nostro lavoro, potrebbe essere la mia Lamborghini, se ce l'avessi. Qualcosa che dimostra un status symbol. Capite quella parola inglese, no? Status symbol. Quello per il quale tutti devono misurarmi come un uomo di successo. Ma quell'uomo di successo non porterà il Lamborghini alla tomba con sé. Avete mai visto un carro blindato seguire il carro funebre? Come dice Davide, nudo sono entrato, nudo esco. Non ho portato niente in questo modo, non porto niente fuori in questo mondo. Ma quando lascio questo mondo, che cosa c'è? Chi c'è? E la maggior parte della gente intorno a noi non pensa che c'è niente al di là. E soprattutto un Dio al quale devono rendere conto perché hanno rifiutato a credere nel suo figlio come l'unico sacrificio che poteva salvarli. Fuggite l'idolatria. La parola, io parlo, dice Paolo, a persone intelligenti. Se non sei intelligente, scusa, non sto parlando con te. Quella è un'interpretazione un po' dall'Andrea. Parlo a persone che riescono a ragionare. Parlo a persone che hanno un po' di grigio dentro questo cervello, dentro questo cranio, che riesce a pensare, a riflettere, a ragionare. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi su quello che dico. il calice della benedizione. Probabilmente questo calice della benedizione era qualcosa che usavano nelle feste pagane per brindare al loro Dio, al loro idolo. Ma Paolo dice qui, i calici della benedizione che noi benediciamo è lo stesso tipo di calice che si usa nel mondo pagano? O è qualcos'altro? Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Quando partecipiamo al tavolo del Signore, non stiamo testimoniando che io ho ricevuto la purificazione del mio peccato, applicato dal sangue di Cristo che mi ha purificato da un'iniquità dal momento che ho creduto. Non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che rompiamo, non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Con la sofferenza che lui ha subito quando ha patito quel sacrificio che Dio ha previsto dalla fondazione del mondo? Che veniva applicato in quel momento quando lui pativa il peccato. Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un solo corpo. Questo concetto viene riportato in altri modi, in altri brani della scrittura. Siamo molti membri, ma siamo un corpo. Il nostro corpo ha qualche membro, o sei tu il membro? Il tuo corpo ha un cuore. Il tuo corpo probabilmente ha due polmoni. Il tuo corpo ha due occhi. E forse qualcuno di noi parliamo abbastanza per avere quattro bocche, ma veramente è solo una bocca e una lingua, mentre ci sono due orecchi. Ma tutti questi membri singolari fa parte di quest'essere che quando guardate qui dite: oh, quello lo conosco, Andrea. Perché l'insieme di questi membri fa riconoscere questo brutto qua. Ma Paolo porta quell'esempio, quell'analogia nella Chiesa per dire tutti i membri della Chiesa sono membri del corpo di Cristo. Forse è meno chiaro chi è l'occhio, chi è l'orecchio e chi è il mano e chi è il piede. O chi è quel dolore al al collo. Quello non è un membro, quello è uno strano. Ma come Paolo descrive i corpi di Cristo ripetutamente come membri dello stesso corpo? È fenomenale. E la partecipazione con il pane e il vino è una testimonianza che noi siamo in comunione con Dio e noi siamo in comunione con gli altri membri del corpo. Siamo un unico corpo perché partecipiamo tutti a quel unico pane, Gesù Cristo. Guardate Israele. Israele secondo la carne, che quelli che mangiano i sacrifici non hanno forse comunione con l'altare? Perché i sacerdoti avevano il diritto di mangiare della carne del sacrificio. Il sacerdote, sua moglie e i figli immediati. Era una comunione molto ristretta che i sacerdoti avevano con l'altare. Il popolo portava il sacrificio, ma solo i sacerdoti avevano il diritto di mangiare di quel cibo, i sacerdoti e quelli di casa sua. Quelli che mangiano i sacrifici non hanno forse comunione con l'altare? C'è un legame, c'è una comunione, c'è una partecipazione di quello che mangiano e quello che viene sacrificato. Ma che cosa sto dicendo? Tornando a, credo di parlare a persone intelligenti, che cosa sto dicendo? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa? Che gli idoli sia qualcosa? Tutt'altro. Io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano a demoni, non a Dio. E vedendo questa frase, com'è che vediamo le altre religioni del mondo adesso? Possiamo continuare a vedere, non importa se credi in Allah o Buddha o qualcun altro. Perché se loro adorano qualche essere supremo, è Dio creatore? O sono demoni? I demoni di chi sono seguaci? Allora se la comunione del Dio della mia religione è un demone, veramente sto dando il culto a Satana e non a Dio. Perciò c'è una cosa molto importante qui. Non è come Roma, che tutte le strade portano a Dio. Se tutte le strade potessero portare a Dio, non ci sarebbe stato bisogno per Gesù venire qua. Non ci sarebbe stato bisogno che Gesù nascesse da una vergine. Non ci sarebbe stato bisogno che lui fosse tentato in un modo come noi, ma senza peccare. Non ci sarebbe stato bisogno che lui andasse in croce come sacrificio per il peccato del tutto il mondo, dal primo peccatore all'ultimo. E possiamo credere quello? Certamente no. Perciò ricordate in Primo Corinzi, credo che dobbiamo arrivarci, che Satana si traveste d'angelo di luce per ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti. E mette quel versetto insieme con questo qui. E che cosa troviamo? Ora io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Perciò attenzione quello che fate, quello che non fate. Attenzione dove assisti a carne sacrificato a idoli. Perché voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla messa del Signore, alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Due cose completamente contrarie l'uno all'altro. Partecipare alla mensa dei demoni e negare la fede nel Signore. Come partecipare alla mensa del Signore e negare la mensa dei demoni. A volte arriva la domanda, ma la comunione della Chiesa Cattolica è la stessa della nostra? Dopotutto siamo cristiani, crediamo in Gesù. Diciamo di sì. Ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Parlando con i nostri amici e familiari cattolici, hanno la sicurezza di aver creduto, di avere la vita eterna, di avere il peccato perdonato, di sapere dove andranno dopo questa vita. Sono andato a un funerale un anno fa del vicino di casa. Il prete ha detto: io non sono pauroso riguardo alla morte.
ma ho paura del giudizio di Dio.
E dice, e come mai, me? Anche il nostro Papa l'ha detto. Ma dico, se Giovanni 3 dice non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo, perché dobbiamo temere il giudizio di Dio? Perché la salvezza toglie quella paura, toglie quel rancore che Dio aveva nel nostro confronto. Perciò il sacrificio loro, la comunione loro, parla di una cosa diversa dalla nostra. La loro è una cosa di rinnovare la morte di Gesù, mentre il nostro, da quello che troviamo nella parola di Dio, è ricordare quello che è stato fatto. Lui è morto una volta per sempre. Perché dobbiamo rinnovare qualcosa che è già fatto? Non ha senso. Io voglio, o vogliamo forse, provocare il Signore a gelosia. Il Signore è geloso? Ma la gelosia è un peccato. Quando noi parliamo di gelosia, non è sempre una cosa negativa. Vero? Ma se è una cosa negativa, com'è che Dio può essere geloso? Ma quando partecipiamo con le cose del peccato e le cose della idolatria, è un provocare il Signore. Oh, ragazzi miei, come potete partecipare lì quando io vi ho liberato da tutto quello? Io sono geloso di mia moglie. Non lo permetto di uscire con altri uomini. Con altre donne sì, ma con altri uomini no. Perché? Perché è mia moglie. E sapete una cosa? Non me l'ha mai detto. Ma ho un piccolo pensiero. Che mia moglie potrebbe essere anche gelosa anche lei. Perché non vorrebbe che uscissi con altre donne. E non è la stessa cosa con Dio? Noi abbiamo fatto un patto, io e mia moglie, che tu sei l'unica donna della mia vita e tu sei l'unico uomo della mia vita, finché la morte non ci separa. E poi vorresti uscire con un altro uomo, con un'altra donna? È una cosa assurda. Ma è quello stesso tipo di pensiero che Dio ha nel nostro confronto. quando noi non prendiamo la via di uscita dalla tentazione. Per partecipare nel peccato, per partecipare con gli idoli. Mi ricordo Tiziano, non so, secondo o terzo anno che eravamo in Italia. E lui ha trovato quel versetto nell'Antico Testamento che dice: io sono un Dio geloso. E lui è corso da me: come è possibile questo? Dio non può essere... È possibile. Perché come noi teniamo le persone responsabili che sono entrati in un patto con noi, quanto di più Dio, che non ha mai peccato, sarà geloso di quelli che sono entrati in un patto con lui. Vogliamo provocare il Signore alla gelosia? Preferirei di no. Ma come possiamo farlo? Stiamo con Lui. Stiamo lontani dall'altro lato. Perché Dio è il nostro Signore. E facciamo tutto possibile per far piacere a Lui. Vogliamo forse provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? E concludiamo con quelle domande. Domande, come si chiama quel tipo di domanda? Retoriche? Eppure se non facciamo queste domande, non lo pensiamo mai. A volte il nostro modo di pensare diventa l'autorità di come viviamo. E a volte il nostro modo di pensare è influenzato più che vorremmo ammettere dal pensiero del mondo, dal pensiero dei demoni, dal pensiero di Satana, invece di sottometterci al pensiero di Dio. E com'è che possiamo allontanare quel pensiero e quel modo di pensare? E avvicinarci a questo modo di pensare. E sempre di qui. Quando ci siamo conosciuti, non potevamo vederci abbastanza. Le cose che dicevamo molte volte erano quelle parole che hanno senso solo per noi. Amore, 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 amore. È curioso che dopo 5 anni, 10 anni, non si sente più amore, 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 amore. Forse una volta al giorno, invece di 100. Quando ci siamo sposati, sentivamo di morire andando al lavoro e sembrava un'eternità finché non siamo tornati insieme a fine della giornata. Ma avete mai sentito così con il Signore? Quando ci siamo sposati, a una pausa di lavoro, oh, cara! Pausa di pranzo, cara! Finitorno, sto tornando! Adesso non mi chiami mai. Ma Dio dice la stessa cosa di noi. All'inizio parlavamo sempre di Dio. Eravamo innamorati di Lui. Ma dopo 5, 10, 20, 40 anni, il rapporto con Dio è fresco come era. Quell'ammorimento che avevamo all'inizio della nostra fede è maturato in una fede incrollabile. Se no, forse dobbiamo tornare alla fonte. Prima di sposarci, mia moglie mandava, lei stava in Iowa, io in Michigan, e lei faceva tutte queste lettere. Una in particolare era una cartolina così. E ha cominciato a un angolo e ha scritto lungo il bordo e poi tutto, finché non fosse riempito tutta la cartolina con le parole. Faceva i biscotti e metteva un pezzo di pane per tenerla e questi biscotti freschi e spedivano da Iowa in Michigan perché potevo godere. Non succede più. Ma non siamo lontani come prima. Ma il nostro rapporto con Dio, com'è? È Lui che ha fatto quel sacrificio estremo per amore di te. Lui ha dato se stesso per guadagnare la tua vita eterna. Dobbiamo passare quel tempo con Lui. Dobbiamo vivere
nella realtà di quella fede e quell'amore che Lui ha procurato per noi. Finché non siamo con Lui. Il Signore, vedendo questi versetti, versetti che cominciano con la tentazione che porterebbe al peccato, ma la tentazione che possa essere placato prima di peccare, è una cosa per la quale ti ringraziamo. Quando riusciamo a fermarci e prendere quella via di uscita che tu hai provveduto, il Signore, per il peccato, per la partecipazione con le cose che prendono l'attenzione nostra, che dovrebbe essere dato a te. Ti prego, Signore, che possiamo renderci conto di questa competizione, per renderci conto come ti offendiamo, come ti muoviamo alla gelosia, quando diamo l'attenzione dovuta a te, a oggetti e a spiriti che sono contrario a chi sei e quello che ha fatto. Signore, ti prego che possiamo ognuno rinnovare quell'amore, quella fede, quella consapevolezza di avere pace con te, di essere perdonati, di avere la vita eterna e di avere comunione veramente con te. E Signore, che questa sarà una grande benedizione che ci unisci prima a te e poi l'uno l'altro. E Signore, ti chiediamo questo e preghiamo questo nel nome di Gesù, che ha dato se stesso per noi, che dobbiamo onorare con la nostra vita finché non siamo con te. Perché questo è l'unico tesoro che possiamo portare da questo mondo, che porterà frutto in eternità. E ti ringraziamo, Signore, per questo insegnamento, questa consapevolezza e come ci sproni a vivere la nostra vita proprio come tu ci hai rivelato oggi. E questo ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù.